Quando Don Pasquale mi ha chiesto se volevo venire a predicare questo ritiro, mi ha chiesto anche, mi ha suggerito insomma un argomento che riguardasse un pochino San Giuseppe, visto che domani è la solennità, come sappiamo bene, di Giuseppe. E allora ho detto di sì, e ho detto di sì, Signore, pensando che avremmo potuto guardare assieme alla fede di Giuseppe, alla fede di San Giuseppe. Io non so perché la festa di San Giuseppe è il 19 marzo, magari qualcuno di voi lo saprà, un giorno me lo dirà. E quindi di fatto però questa festa cade sempre di Quaresima. Quindi in un certo senso non c'entra con la Quaresima, ma possiamo anche fare in modo che c'entri. E io credo che il tema della fede è molto collegato con il digiuno, nel senso che sappiamo benissimo che simbolicamente il digiuno è rinunciare all'alimento umano per puntare sulla manna, no? Sull'Eucaristia, cioè ripercorrere il digiuno di Gesù nel deserto, che sono i 40 anni del popolo di Israele nel deserto che viveva di manna. Questo è il senso più profondo. Allora, ecco, la fede la possiamo vedere come un Signore, io da un punto di vista umano ho ben poche speranze, ben pochi motivi, diciamo così, di ragionamento, diciamo, il ragionamento umano mi porterebbe soltanto a pensare di cose negative, sconfitte, morte, ma invece io credo in te, e credendo in te so che attraverso questa morte ci sarà poi la resurrezione. Questo è il senso della croce, il senso pasquale della croce, no? Allora, ecco, poi parlando con i sacerdoti, uno dice, ma soprattutto cerchiamo di inquadrare la fede, secondo me poi è il vero punto della fede, ed è il vero punto della fede di Giuseppe, infatti è il brano che leggeremo domani a Messa, cioè è proprio la fede in un Dio che sembra non esserci nella nostra vita, nella nostra azione. Da questo punto di vista, dicevo, forse non glielo dicevo a Pasquale, però comunque da questo punto di vista è interessante la figura di Abramo che la Quaresima ci ha proposto, perché sappiamo tutti che Abramo è l'archetipo della fede. E perché è l'archetipo della fede? Non tanto, sì, certo, il momento in cui Yahweh gli mostra, no? Vedi se riesci a contare le stelle del cielo, vedi se riesci a contare la sabbia del mare, avrai una discendenza superiore, quanto è il momento della prova. Abramo messo alla prova, quindi Abramo viene messo molte volte alla prova, però poi c'è una volta che viene messo alla prova. Questo momento è, come sappiamo tutti, quello di Isacco, no? È il momento nel quale prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Poi sapete che la tradizione ebraica ritiene che questo monte sia quello di Gerusalemme, sia quello su cui è stato costruito il Tempio di Gerusalemme, per cui loro, diciamo, poi quando facevano i sacrifici continuavano questo tipo di sacrificio. E perché questa è la prova per eccellenza? Questa è la prova per eccellenza perché, allora, Dio mi chiede, mi promette una discendenza enorme, io non riesco a avere figli, alla fine per miracolo ne arriva uno ed è l'unico, e quindi evidentemente tutti dovrebbero passare dalla sua, dai suoi lombi, no? Dalla sua discendenza, Ma adesso mi chiede di sacrificarlo, di offrirlo in olocausto. È come se, diciamo, è come se Dio si rimangiasse la sua promessa. Quindi, capite, è proprio una fede, secondo me, proprio su un altro piano. Cioè, io posso, cioè, il lebbroso, il cieco che chiede a Gesù di vedere, può credere o non credere, mi fido o non mi fido, però poi una volta che si è buttato, invece qui io faccio un patto con Dio e poi è come se Dio si contraddicesse, si venisse meno, cioè oltretutto Dio, io lo chiamo Dio, no? Sarebbe Yahweh, insomma tutto il discorso del tetragramma adesso, però è come se Dio dicesse: io non te lo voglio togliere questo figlio, ma non c'ho neanche la forza di toglierlo, toglitelo tu. Perché Yahweh chiede ad Abramo di sacrificare Isacco, no? Va bene, allora, poi sappiamo tutti come va a finire, cioè va a finire che al posto che, da un punto di vista interiore, Abramo obbedisce quando sta per uccidere il figlio, però appare questo ariete che simboleggia poi l'agnello di Dio, quindi prenderà, è come se Dio dicesse: basta sacrifici, l'unico sacrificio è quello di mio figlio, l'agnello di Dio, che toglie, cioè che prende su di sé, perché il latino tollit è molto più ricco dell'italiano togliere, che prende su di sé i peccati del mondo. Basta sacrifici, non soltanto sacrifici umani, ma anche tutti gli altri, no? Quello che conta è il sacrificio di Cristo. Allora, in questo contesto, in questa filigrana, vediamo la fede di Giuseppe. Anche qui Giuseppe ha avuto tanti momenti in vita sua in cui è stato messo alla prova, Betlemme, non c'era posto nell'albergo, la fuga in Egitto, Gesù per essere ritrovato al Tempio, poi io immagino anche tante altre volte a Nazareth, cose che noi non conosciamo, no? Però io penso che ce ne siano tante. Gesù è sempre stato una persona in pericolo di vita, no? In fin dei conti spendeva sempre su di lui questa taglia di morte. E poi noi sappiamo che Giuseppe, secondo la tradizione, è morto prima che iniziasse la vita pubblica del Signore, quindi però Giuseppe non ha visto passione, morte e risurrezione, né ha visto la manifestazione pubblica di Gesù. E allora noi quello che leggeremo domani è il brano in cui Giuseppe, secondo me, ha la vera prova della fede, che è quando deve decidere se prendere o no in sposa Maria. Perché qui accade qualcosa del genere rispetto a quello accaduto ad Abramo. Allora, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, quindi promessa sposa vuol dire non sposa, vuol dire fidanzata, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. E qui c'è una cosa sulla quale noi siamo chiamati a fare una grande orazione, riflessione, molte volte, io ci faccio molte volte orazione su questo passaggio, no? Perché Dio ha voluto che l'annunciazione avvenisse prima che Giuseppe andasse a vivere assieme a Maria, cioè prima che si fossero tecnicamente sposati, prima che stessero sotto lo stesso tetto, visto che noi sappiamo, noi crediamo, noi cattolici crediamo che Maria aveva fatto i propositi della verginità, quindi evidentemente Maria e Giuseppe avevano pensato di vivere in maniera come fratello e sorella, quello che per noi sarebbe un matrimonio nullo, ma comunque loro avevano preso questa decisione, quindi non ci sarebbe stato nessun problema, cioè se a un certo punto se l'annunciazione fosse avvenuta dopo che Giuseppe e Maria avessero vissuto agli occhi del mondo come marito e moglie, che problema c'era? Un giorno Giuseppe era al lavoro, avveniva l'annunciazione, Maria rimaneva incinta, invece non accade così. Accade che Maria rimane concepisce fuori dal matrimonio tecnicamente. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a questo, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Adesso salto un pezzo. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Questo è il racconto di Matteo. Allora, chiaramente, diciamo così, noi ci facciamo delle domande alle quali il Vangelo formalmente non risponde, quindi dobbiamo essere noi ad aggiungere una nostra narrazione ai fatti. E queste narrazioni sono diverse, quindi se uno guarda il film della Lux su Maria, succede che Maria dice a Giuseppe cosa è successo, e vabbè, quindi lui si sconcerta. Penso che fosse, da un punto di vista narrativo, è anche una cosa filmico, intendo dire, anche una cosa carina da fiction. Personalmente, come con molti altri, però, credo che sia assolutamente impossibile che sia avvenuta una cosa del genere, nel senso che, come avrebbe potuto Maria dire a Giuseppe, raccontare il fatto dell'annunciazione, visto che per capire il fatto dell'annunciazione bisogna avere il concetto della Trinità, perché sapete benissimo che Gesù è figlio del Padre, ma non è il Padre che scende su Maria, è lo Spirito Santo. Maria concepisce per opera dello Spirito Santo, non per opera del Padre. Quindi questa è una roba, come la spieghi questa cosa? Perché se no, invece, se non spieghi questa cosa, quello che uno capisce è che è il solito, tra virgolette, matrimonio ierogamico di cui è piena tutta l'antichità, cioè della divinità che scende su una, scende, che prende una donna tipo Ercole, tipo Romolo e Remo, tipo, e così nasce una, insomma, un seme Dio, no? Ma questo non c'entra, è una cosa abominevole che non c'entra nulla con la verità della nostra fede. Quindi come avrebbe potuto Maria dire una cosa del genere? Come avrebbe potuto Giuseppe capire la verità? D'altra parte, noi abbiamo nel Vangelo che tutti quelli a cui che conoscono il mistero sono persone a cui è lo Spirito Santo a rivelarlo. Quindi evidentemente la Madonna, ma la stessa Elisabetta, e poi ci abbiamo Simeone e Anna. E appunto anche Giuseppe, perché Giuseppe è in questo sogno, cioè Dio, attraverso quest'angelo che gli appare in sogno, gli dice: guarda che viene dallo Spirito Santo. Quindi le parole sono queste, però evidentemente quando Dio dice le parole crea anche il concetto, per cui una persona capisce quello capisce giusto, ma perché è Dio che parla, no? Allora questo significa che il dramma di Giuseppe, che avviene prima, quando avviene? Avviene quando se Maria ha l'annunciazione e poi subito, come dice il Vangelo, va da Elisabetta ad aiutarla, e passato 3 mesi, magari Giuseppe va anche lui per aiutare negli ultimi giorni e si avvede della gravidanza della moglie, della promessa sposa, che ancora è promessa sposa, non ancora non è sposa. E quindi lì il povero Giuseppe ha la prova di Abramo, cioè Giuseppe dice: ma da una parte è evidente che questo bambino non è il mio, E dal punto di vista umano ci sarà una spiegazione. Dall'altra è evidente la santità della Madonna, la purezza della Madonna, per cui per me è impensabile. Però questo è il dramma. È il dramma della fede. Quindi lui cerca, oltretutto, se voi vi ricordate il capitolo 8 del Vangelo di San Giovanni, quando i farisei organizzano la trappola per Gesù con l'adultera, e i farisei dicono: Mosè nella legge ci ha detto di lapidare donne come queste. Cioè l'ipotesi peggiore, più drastica, che avrebbe dovuto mettere in pratica Giuseppe è quella di denunciare la promessa sposa. Ora voi direte: vabbè, mi è esagerato. Però che noi non riusciamo, è molto difficile per noi capire che la legge civile del popolo ebraico in realtà era la legge di Mosè, quindi era una legge divina. Noi non abbiamo mai il problema di che Mario Draghi sia Dio, non ci viene in mente, no? A meno questo. Ma invece loro hanno il problema che la legge appunto di Mosè è la Torah, cioè è Dio che ha scritto con il suo dito sulla roccia, no? E Mosè, scusate, e Giuseppe era un uomo giusto. È interessante che Matteo dica: Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla. Vedete, no? Cioè, qual è il problema qua della giustizia? È che se lui avesse applicato letteralmente la legge, avrebbe fatto una grandissima ingiustizia. Summus ius, summa injuria, no? Si dice il proverbio latino. Cioè, se tu applichi letteralmente la legge in questo caso, fai una grande ingiustizia. Se formalmente sei giusto, realmente sei ingiusto, nel caso, in questo caso qua, eh? Perché ovviamente se lui avesse fatto lapidare Maria per adulterio, avrebbe fatto un'enorme ingiustizia, che è così soltanto in questo caso, però è così, in questo caso è così. Quindi lui cerca di, trova una sorta di escamotage che però non è soddisfacente, cioè, è soddisfacente fino a un certo punto, nel senso che non lapida la moglie, non lapida la promessa sposa, però la lascia. Licenziare in segreto vuol dire, no, che ci sono tante teorie su questo, ma sono sostanzialmente fare un libello, una specie di liberatoria, per cui nessuno può punire quella donna, però quella donna poi avrebbe dovuto vivere, diciamo, era senza marito. Era una donna con un figlio che doveva cavarsela da sola, cosa praticamente impossibile in quell'epoca. Quindi grandissima tensione, no? Da parte di Giuseppe. Questo è uno degli ragionamenti, e se ne possono aggiungere altri, perché si può aggiungere il fatto che Giuseppe si sente indegno del fatto di essere vicino a un così grande mistero, cioè questa espressione, no? Non avere paura, da dove nasce questa paura? È anche la paura di Dio. Quando uno si avvicina a Dio, ha paura, la paura di Dio. Ecco, allora noi questa prova della fede molto spesso noi la ignoriamo, ma è stata anche la prova a cui sono stati sottoposti anche gli apostoli, i discepoli di Gesù. Quando noi tra un mesetto leggeremo i discepoli di Emmaus, vi ricordate che quando i discepoli di Emmaus parlano con Gesù, gli dicono: i nostri capi lo hanno condannato. Come? Non sai nulla, non sai come i nostri capi lo hanno condannato. Cioè, chiaramente loro, cioè Gesù con i suoi discepoli, non è che ritengono di aver fatto una nuova religione. Infatti sapete, no, che Gesù, noi abbiamo un fondatore, la nostra religione è fondata da uno che non è cristiano, perché Gesù è ebreo. Cioè, loro tecnicamente non è che formano una nuova religione. Poi, dopo 40 anni, si cominciò a parlare di cristianesimo, o 70 se non ricordo, quando lì ad Antiochia, ma perché a un certo punto loro vengono cacciati come eretici e così, quindi nasce. Ma negli Atti degli Apostoli si racconta che gli apostoli andavano a pregare al Tempio, quindi non c'avevano il problema. Quindi, cioè Gesù, il problema di fede dei discepoli di Gesù, forse anche dello stesso Gesù, sicuramente della Madonna, è che l'autorità religiosa condanna Gesù. Gesù viene condannato da tutte le autorità, da Pilato, da Erode, dal popolo, anche dal populismo. Ma certo, quello che è più doloroso è che è la condanna dell'autorità religiosa, perché l'autorità religiosa era autorità per loro. Cioè, non sono i farisei cattivi che noi consideriamo, sono per loro i farisei sono buoni, cioè sono farisei. Poi non sono soltanto i farisei, è tutto il Sinedrio, no? Quindi vedete, ecco, questo è... Giuseppe questo non lo vive perché non c'era all'epoca, era morto, ma invece vive questo dissidio. Per alcune, non sappiamo, minuti, ore, giorni, quanto passa da quando lui sa, capisce, vede, questo sì che Maria glielo può anche dire, beh sì, effettivamente sono incinta, a quando fa questo salto di fiducia in Dio. Oltretutto, lui crede ad un'apparizione che viene nel sonno, anche questo non è banale, perché sai, San Paolo vede, stava camminando o era su cavallo, lo sappiamo, comunque gli appare Gesù, era bello sveglio, cioè uno dice, ma sai, questa notte ho sognato, magari è vero che quando uno magari in sogno vede una, ha un'apparizione in sogno, magari io non ho esperienza, quindi magari uno è una cosa anche diversa, non te lo so dire, però comunque certo è insomma, cioè fa capire quanto grande sia stata la fede di Giuseppe. Ecco, quindi noi abbiamo l'archetipo della fede che è Abramo, poi l'apice della fede che è Maria, no? Perché l'apice della fede viene vissuto il Sabato Santo, quando Maria è l'unica persona che crede. E lì c'è una solitudine pazzesca, perché non c'è Gesù, perché Gesù è morto, quindi l'anima di Gesù non è cadavere, quindi l'anima di Gesù è agli inferi, no? È altrove. Non c'è lo Spirito Santo, che non è ancora sceso, c'è Maria. C'è Maria che crede, tutti gli altri apostoli, donne, eccetera, non credono. Ecco, quindi veramente, ecco, io penso che Giuseppe sia stato molto aiutato da Maria nel fare quest'atto di fede. In che senso? Perché ho detto, ma come? Ho detto che lei non glielo spiega, ma secondo me Maria lo aiuta nel senso che gli dice, cioè, dice, ma tu veramente vuoi lasciarmi sola? Cioè, tu vuoi che io viva, porti avanti questa cosa da sola? E infatti è bello che Matteo lo metta in luce, no? Non avere paura di prendere con te. Quante volte noi sacerdoti viene chiesto questo, cioè di essere coinvolti in storie complicate, che uno direbbe, oddio, ma io che c'entro con tutta questa storia, no? E, ecco, allora, è come se Dio ci dicesse, no, non avere paura di prendere con te, in questo caso la sposa, per noi non è la sposa, ma insomma, prendere con te una persona, una situazione che è molto problematica. Non avere paura di prendere con te. Ecco, allora, quindi l'aiuto di Maria che Maria dà è, ma tu davvero mi vuoi lasciare sola? Io penso che Giuseppe e Maria si amassero e si amassero molto. Cioè, io non penso che la scelta, io penso che la scelta sia stata una scelta, per quanto possibile in quell'epoca, libera, volontaria, che sia stata una vera scelta, per cui loro due avevano deciso di vivere assieme questa cosa, cioè questa cosa, questo matrimonio particolare, no? Di una donna che aveva deciso di vivere la virginità in un modo totalmente inconsueto, assolutamente misterioso, tutto quello che volete. E quindi che, allora, giungendo alla conclusione, quindi abbiamo visto Giuseppe la fede di Giuseppe, che è una fede proprio religiosa, cioè, scusate, è la prova della fede di Giuseppe, è proprio una prova che riguarda la dimensione religiosa. Non è preghiamo che Putin si converta, preghiamo che finisca il coronavirus, preghiamo che finisca la guerra, cioè una roba, no? È come se dicessimo preghiamo che il Papa si converta, ecco, diciamo, è un po' diverso, no? Dire prego che Putin si converta, prego che il Papa si converta, non è la stessa roba, no? Preghiamo che il mio arcivescovo, il mio prelato si converta, no? Non è uguale. Io devo obbedire ad una volontà di qualcuno che sta venendo meno. Perché Giuseppe poteva dire, ma scusa, ma che ci voleva che tutto questo fosse molto più semplice per me Giuseppe, no? Per me anche Maria, per carità, perché anche Maria è lei che ha concepito fuori dal matrimonio, però insomma. Ecco, allora, quindi io penso che questo sia molto sacerdotale, cioè sia molto cristiano e molto sacerdotale, il vivere, basta che pensiamo, il vivere questo tipo di fede, basta che pensiamo alla parabola del buon samaritano, perché è facile dire prendersela con il prete, no? Una volta il Papa ha detto, ah, quel prete lì che non si ferma perché voleva arrivare puntuale alla messa, Sì, capito, poi se tu non arrivi puntuale alla messa che ti succede? Cioè, nel senso che poi ce li abbiamo noi problemi quando dice, ma io devo fare queste cose, come faccio? Ma come faccio? Ecco. Però è vero che uno, il buon samaritano è mettersi e fare qualche cosa in cui sono io in coscienza davanti a Dio a rispondere. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Il rapporto è sempre tra me e Dio, innanzitutto. Poi gli altri mi aiutano, non so, direzione spirituale, eccetera, mi aiuta a capire questo, a discernere, oggi si usa questa espressione, no? A discernere, ma il mio rapporto tra me e Dio, non è che nessuno prende il posto di Dio e mi dice le cose. Bene, allora, quindi, grande fede di Giuseppe, che però, già non però, ecco, secondo me, ha avuto la fortuna di appoggiarsi a Maria, non nel senso che ha chiesto a Maria cosa fare, ma nel senso che era innamorato di Maria, quindi ha detto, ma io, meno male che ho questa apparizione in sogno, però posso dire di averla avuta, anche se era in sogno, così sto accanto a questa donna e non la lascio sola, in un'impresa che da sola sarebbe veramente impossibile. Una donna da sola con un figlio illegittimo, tecnicamente illegittimo. Cosa fa? Come fa? È invece diverso che lo faccio mio, è nostro figlio, lo riconosco. Allora, questo penso che sia qualcosa che ci possa aiutare nella nostra vita interiore, nella nostra vita di preghiera.